Buona giornata a tutti e lasciatemi ringraziare innanzitutto il professor Sergio Romano per essere qui con noi, con la sua eleganza e squisita gentilezza ha accolto il nostro invito anche questa volta e quindi lo ringrazio proprio di cuore per questo. Qualche informazione organizzativa. Professor Sergio Romano, voi sapete anche impegni giornalistici molto pressanti, abbiamo concordato che è a nostra disposizione fino alle 11:30, quindi lo dico per dare un quadro un po' della situazione del lavoro che possiamo fare assieme. Vi informo inoltre che, perché forse c'è qualche cambio rispetto alle persone che erano qui ieri, che domenica mattina Alberto Negri non potrà essere con noi, recupereremo la lezione il 14 gennaio con lui, e invece domenica mattina la lezione viene svolta dal geografo il professor Fabrizio Eva sul tema di cosa storicamente è accaduto nell'area incandescente Iraq e Siria. Questo è l'oggetto quindi della lezione che faremo domenica mattina. Detto questo, posso solo accennare una cosa: siamo un po' tutti dire turbati e poco per l'enormità di quello che è accaduto ieri o stanotte, anzi a Parigi. È una delle cose che ci ha, penso, stiamo in qualche modo elaborando e meditando sulle implicazioni che saranno enormi di quello che è accaduto, dobbiamo saperlo. Ma questo, come voi sapete, ci dedicheremo un modulo intero per ragionare in profondità sulle radici, su cosa fare innanzi a questi fatti terribili che stanno accadendo ormai alle porte di casa nostra. Veniamo all'oggetto della lezione di oggi. Con il professor Sergio Romano abbiamo concordato il tema l'Europa e la Russia. Vi devo dire che non potevamo avere interlocutore migliore di Sergio Romano su questo, uomo di grandi competenze storiche e studioso di geopolitica anche. Oltre a questo, una straordinaria competenza sul campo. È stato ambasciatore alla NATO, se non vado errato, e ambasciatore a Mosca. Tanto voi capite quindi che ha maturato una competenza assolutamente particolare sull'oggetto di cui stiamo discutendo e siamo particolarmente lieti di sentire le sue lezioni. Come sempre, io mi pregusto una lezione consueta di grande eleganza e grande forza come quella sono abituato a sentire il professor Sergio Romano e lo ringrazio anticipatamente. Professore, grazie a lei.
Grazie. Il titolo di una conversazione Europa e Russia generalmente nasconde un pregiudizio antirusso, perché nell'intenzione di chi ha redatto il titolo vi è il pensiero sottostante che la Russia, dopo tutto, non sia veramente Europa. È un paese per metà europeo e per metà asiatico, forse qualche volta addirittura più asiatico che europeo, questo naturalmente secondo una leggenda abbastanza diffusa. In realtà no, credo che sia sbagliato impostare il problema in questi termini. Credo che sia giusto invece ammettere e ricordare che la storia della Russia è certamente diversa dalla storia dell'Europa centro-occidentale. A Berlino i berlinesi parlano di una loro stazione, la Anhalterbahnhof. Era una stazione da cui partivano i treni per l'Europa sudorientale, vale a dire verso quella parte slava dell'Europa sudorientale che è più vicina alla Grecia e al vecchio impero ottomano. E dicevano di questa stazione che era là dove finiva il Sacro Romano Impero di nazione germanica. E non era del tutto sbagliato, perché dopo tutto l'elettore del Brandeburgo, poi re di Prussia, era pur sempre un elettore dell'imperatore, del Sacro Romano Imperatore. E non c'è dubbio che i paesi che hanno avuto questa esperienza all'interno del Sacro Romano Impero, in una forma o nell'altra, hanno avuto una storia alquanto diversa dagli altri. La Russia in particolare nasce da un'altra combinazione, tra la combinazione fra Bisanzio e certamente le tribù slave in parte cristianizzate dai cavalieri teutonici dell'Europa centro-nord-orientale. Perché Bisanzio? Anzitutto perché i bizantini arrivarono in vari modi al nord, lungo i fiumi, anzitutto per ragioni strettamente mercantili, perché Olga, figlia di un imperatore bizantino, sposò un principe di Kiev, divenne con altre parole sovrana dell'Ucraina, perché la evangelizzazione di quella parte del mondo fu fatta soprattutto da monaci greci, e due monaci greci in particolare, Cirillo e Metodio, portarono in Russia una rielaborazione dell'alfabeto greco, che è per l'appunto il cirillico. E questa storia è quindi fondamentalmente diversa da quella Europa occidentale. Mentre noi in qualche modo per secoli abbiamo vissuto intorno a Roma o di Roma, della spartizione di questo grande impero che i romani avevano creato nell'Europa centro-occidentale, la Russia ha avuto contatti molto più intensi con Bisanzio e naturalmente dopo il 1435 con la successione turco-ottomana dell'impero bizantino. Quindi i turchi, i russi sono ortodossi, i russi, gli ucraini, i bielorussi, le tribù slave del nord sono state cristianizzate generalmente nella fede bizantina, nella fede dell'impero bizantino. E questo ha in qualche modo separato queste due parti dell'Europa. Avevano riferimenti diversi nella loro storia, avevano miti e leggende confezionate in modo completamente diverso, per non poi dimenticare che nel 1200 i mongoli o tatari, se preferite, invasero e occuparono quelle zone dove le tribù slave della Russia centro-occidentale vivevano. Per la verità non distrussero, non dissolsero le strutture politico-amministrative dei principi russi, duchi, principi di Moscovia. Non lasciarono sopravvivere quelle strutture, semplicemente imposero un tributo che fu pagato per due secoli. Quindi per due secoli i mongoli dominarono quelle regioni. Dopo finalmente i russi riuscirono a riprendere possesso dei loro territori e qui comincia il grande processo del Ducato di Moscovia fino alla nascita della Russia moderna. Credo che questo sia importante e questo va capito, perché da quel momento, dal momento in cui è nata la Russia dei Romanov, è diventata, voglio dire, in qualche modo l'erede di Bisanzio. Non è casuale che i monaci russi considerassero Mosca una terza Roma, dopo la Roma latina, la Roma greca di Bisanzio e di Costantinopoli. Secondo loro vi era una terza Roma, Mosca, che avrebbe in qualche modo ereditato l'obbligo di cristianizzare il mondo, di evangelizzare il mondo. Quindi questo senso di missione apostolica che veniva attribuita alla Russia l'ha resa in qualche modo diversa. E certamente ha enormemente aumentato i rapporti della Russia con il mondo greco. Non dimenticate che le prime colonie nel Mar Nero non sono soltanto quelle genovesi, sono soprattutto quelle greche, che per molto tempo ebbero un'influenza importante in quella regione. Quindi tutta l'area dell'Ucraina, di quella che sarà chiamata poi Nova Russia, sono molto vicine al mondo greco. A partire da questo momento non è sorprendente che la Russia abbia, molte carte da giocare nelle sue mani o molti addentellati storici con aree diverse. Certamente è cristiana e questo in qualche modo la rende anche non lontana da Roma, ma è una cristiana concorrente, competitiva rispetto a Roma, e poi ha un contatto continuo con i tre grandi imperi dell'Asia: l'impero ottomano, indubbiamente, di cui in qualche modo per certi aspetti è figlia per via di Bisanzio, o nipote o cugina, come volete chiamarla. L'altro contatto è quello con l'impero persiano e il terzo infine è quello con l'impero cinese. E quando questi tre imperi, l'ottomano, il persiano e il cinese, cominciano a declinare, cominciano a perdere la loro autorità e pezzi di territorio, beh, è la Russia che in qualche modo si ritiene erede di quegli imperi. E allora è chiaro che finisce per essere, sì, non asiatica, ma certamente molto vicina a problematiche e a vicende che concernono principalmente l'Asia. Però è anche europea, e lo è soprattutto per la scelta di uno straordinario uomo, uno zar, Pietro Romanov, il quale a un certo punto decide che la Russia deve essere europea, e lo fa. Questa scelta si materializza con un grande viaggio di cui, da lui organizzato. Lui aveva fatto conoscenza con i mercanti tedeschi a Mosca e aveva capito che c'era molto da imparare da queste persone che avevano un'esperienza europea, e voleva vedere l'Europa, voleva sapere come l'Europa risolveva i problemi dello Stato, dell'amministrazione pubblica, dell'industria, della scienza, dell'educazione, e organizzò uno straordinario viaggio di cui lui stesso fu il leader e il protagonista, che lo portò anzitutto in Olanda. Non dimenticate che l'Olanda alla fine del 600, fra 600 e 700, era una potenza europea, non era semplicemente il piccolo stato brillante, intelligente, attraente che oggi, era qualcosa di molto di più, era la concorrente dell'Inghilterra sui mari, e andò in Olanda, e poi dall'Olanda si mosse attraverso l'Europa, l'Inghilterra, dove trascorse alcuni mesi. Avrebbe dovuto andare anche a Venezia, per la verità. Venezia lo incuriosiva, soprattutto per la sua Costituzione. La Costituzione di Venezia era estremamente complicata, ma molto, come dire, attraente per gli uomini politici dell'epoca, che si chiedevano come un'oligarchia potesse in qualche modo spartirsi il potere senza ricorrere alle guerre civili, che erano sempre state in qualche modo la caratteristica principale di tutte le oligarchie. Non poté andarci perché fu chiamato in patria da un lutto e dovette interrompere quel viaggio, quindi non andò a Venezia. Ma Pietro ebbe un'influenza determinante sulla storia russa e soprattutto sui rapporti con la Germania. Vi ho già detto che erano amici, che i suoi amici a Mosca erano i mercanti tedeschi, e i mercanti tedeschi erano una tradizione di quelle zone, avevano sempre in qualche modo scelto la strada del Baltico e poi la strada dei grandi fiumi, ed erano scesi fino a Mosca, e questo rapporto, tra l'altro, su cui torneremo, fra Russia e Germania, è un rapporto fondamentale. Se voi credete che i russi e i tedeschi si odino, commettete il peggiore degli errori possibili. Si adorano, in realtà, l'uno e l'altro. Ma continuò naturalmente a importare manodopera e soprattutto ingegni, intelligenza dall'Ovest, fino a creare istituzioni che erano l'adattamento alla realtà russa di soluzioni accademiche, scientifiche, organizzative e amministrative che l'Europa aveva già adottato da parecchio tempo. Ma nello stesso tempo non poteva non restare fedele al passato del paese e ai suoi condizionamenti geografici. Quindi assistiamo a una sorta di ambivalenza russa. I russi sono molto attratti dall'Europa, desiderosi di imitarla, copiarla addirittura, ma al tempo stesso non possono non tenere conto del fatto che hanno due fattori che nessun Stato russo ha in quelle dimensioni: la enorme ampiezza del territorio. Il territorio condiziona la storia russa. Governare un territorio di quelle dimensioni è un problema, è un grosso problema. E l'altra, la presenza all'interno della società civile russa di una forte esperienza asiatica. Chiamiamola esperienza asiatica, nel senso che dall'Asia sono stati certamente molto influenzati. Quindi non si governa la Russia come si governa un qualsiasi altro paese europeo, perché queste due componenti, la componente asiatica da un lato e la dimensione territoriale dall'altro, rendono la Russia un caso a sé, un problema a sé. E quindi sono, come dire, enormemente sedotti dalle soluzioni politiche fino alla rivoluzione francese. La rivoluzione francese ha delle influenze in Russia. E poi sono attratti dalla politica europea. Alessandro Imperatore è l'uomo che porta la Russia durante le guerre napoleoniche al centro della politica europea. Da quel momento non si può più fare politica in Europa senza la Russia. La Russia diventa un protagonista della politica europea. E questo lo si deve in gran parte ad Alessandro, uomo di grande ingegno, appassionato di problemi politici costituzionali, con un amico svizzero, la Harp, che ebbe su di lui una grande influenza e che lo orientò, lo guidò in certe scelte politiche. Però al tempo stesso terrorizzato, preoccupato dalla possibilità che l'influenza europea possa debordare e in qualche modo renderlo più debole nell'esercizio del potere, soprattutto in epoca pre-democratica, dell'esercizio del potere nel suo paese. E così accade una cosa che poi si ripeterà all'epoca di Stalin, vale a dire partecipa alle guerre napoleoniche, è presente sui campi di battaglia con un esercito russo che è sempre importante, è il co-vincitore di Waterloo, oltre che il protagonista di molte altre battaglie. Ma al tempo stesso è timoroso e preoccupato dal fatto che i veterani russi, rientrando in patria dopo un'esperienza europea, portino un contagio che potrebbe in qualche modo alienare la società russa. E così accade che i migliori dei veterani stavano in qualche modo, a quanto pare, complottando per una presa del potere. Si chiamano decabristi perché tutto questo accade nel mese di dicembre. Dopo la fine delle guerre napoleoniche vengono duramente, pesantemente stroncati dallo stesso zar, che in qualche modo li aveva sollecitati ad essere curiosi nei confronti dell'Europa. Nell'Ottocento, a quel punto la Russia è una potenza europea e, ripeto, nulla si può fare sul piano veramente europeo se non con la Russia, insieme alla Russia. Ma la Russia riscopre in qualche modo, e questo fa parte di un revival religioso che ebbe luogo un po' ovunque in Europa dopo le guerre napoleoniche. Ci fu un revival religioso anche in Russia, e l'ortodossia divenne non soltanto quello che era sempre stata, vale a dire la legittimità religiosa dello Stato e del potere, ma divenne anche il motivo, se non addirittura il pretesto, che orientò la politica estera russa. Quindi una politica estera che diventa sempre, da quel momento, sempre più antiturca, perché l'obiettivo è quello della conquista degli stretti di Costantinopoli, e soprattutto diventa l'occasione, il pretesto, l'alibi che consente alla Russia di cercare di portare dalla sua parte, atteggiandosi a protettore dell'ortodossia nel mondo greco-turco, per così dire, a diventare il tutore, il padrino delle popolazioni ortodosse balcaniche e naturalmente di quelle del Levante, dal Libano alla Siria. A questo punto è una potenza europea, però che si muove utilizzando in qualche modo pezzi della sua storia che non sono strettamente sempre europei. Comunque continua a importare idee, importare strumenti di lavoro, sistemi didattici, ma soprattutto idee. Quindi la rivoluzione bolscevica è una rivoluzione fatta con ingredienti europei, con materiali europei, perché tutti come i protagonisti della rivoluzione d'ottobre hanno in qualche modo appreso i ferri del mestiere leggendo Marx e Engels, ma soprattutto frequentando la socialdemocrazia tedesca. perché la socialdemocrazia tedesca è il più grande bacino di intelligenze politiche e di, come dire, e di fervori rivoluzionari o comunque riformatori nell'Europa fra la fine dell'Ottocento, gli ultimi due decenni dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quindi è a Berlino che si impara il socialismo. E i russi lo hanno per l'appunto imparato a Berlino. Lenin era convinto che la rivoluzione d'ottobre avrebbe avuto successo soltanto, un vero successo soltanto, se avesse contagiato la Germania, perché la Germania aveva la sola classe operaia che potesse veramente diventare protagonista di un grande moto rivoluzionario. Non era certamente la Russia che potesse farlo nella concezione di Lenin, e non aveva torto, perché la sua classe operaia era troppo piccola quantitativamente e troppo recente nel tempo. L'industrializzazione arrivò in Russia soltanto a cavallo dei due secoli, 800 e 900. Quindi badate che alla Terza Internazionale si parlava tedesco, non si parlava russo. Una volta Giancarlo Paglietta mi disse che aveva in prigione, quando era in prigione a Torino, in Piemonte, si era dedicato all'apprendimento del tedesco, perché diceva che quella è la lingua della Terza Internazionale, quindi era la lingua della rivoluzione, per così dire. Poi non lo fu più per tante altre ragioni, perché divenne la lingua di qualcun altro, ahimè, quindi non era più possibile adottarla. Comunque, quindi la rivoluzione d'ottobre è ancora, come dire, una parte, un pezzo di storia europea all'interno della storia russa, anche se i metodi qualche volta non furono precisamente europei, ma poi abbiamo scoperto che anche l'Europa poteva in fondo macchiarsi di altrettante colpe e di altrettanti peccati nel campo dei diritti umani e dei diritti civili. Allora, a questo punto, che cosa accade nel momento in cui la Russia, il partito, i dirigenti, le persone più intelligenti della società sovietica cominciano a rendersi conto che l'esperimento sta fallendo, che non ha prodotto i risultati desiderati e, in un certo senso, che non si può più continuare in quel modo, non è più possibile continuare in quel modo. Guardate che tentativi riformatori all'interno del sistema sovietico ve ne erano già stati. All'epoca di Khrushchev un certo tentativo riformatore ci fu, indubbiamente. Ma poi quel tentativo riformatore fallì. Khrushchev fu defenestrato, Brezhnev era soprattutto un conservatore abile, a modo suo intelligente, ma certamente non disposto a rischiare nulla che avrebbe potuto indebolire il suo potere. E così si arriva agli anni 70-80. Badate che la ragione per cui si arriva agli anni 70-80 non è dovuta, come dire, a una particolare accortezza politica delle persone che hanno gestito, che peraltro erano anche in alcuni casi piuttosto intelligenti, Kosygin lo era, Andropov lo era. No, è dovuta semplicemente al prezzo del petrolio. Voglio dire, non, se c'è un caso in cui il prezzo del petrolio può veramente avere un effetto determinante sulla politica di un paese, questo è il caso della Russia. Quando negli anni 70, dopo la guerra del Kippur, il petrolio va alle stelle e quadruplica nel giro di poche settimane e poi continua a salire per un periodo abbastanza lungo, creando crisi, una crisi in Italia, una crisi in Francia, in parecchi altri paesi. La Francia sceglie il nucleare in quei mesi e lo persegue con grande coerenza per molto tempo. La Russia diventa ricca. Cioè, la Russia, che come paese esportatore era semplicemente paese esportatore di materie prime, non era mai stato paese esportatore di manufatti, diventa a quel punto un paese molto ricco, e la ricchezza copre molte magagne. Con la ricchezza ci si dimentica che il sistema non sta funzionando, che non produce i risultati desiderati, c'è pur sempre denaro da distribuire in qualche modo. Quindi passano almeno 15 anni, 10-15, dalla guerra del Kippur, da cui comincia appunto la crescita del prezzo del petrolio, fino al momento in cui un uomo politico sovietico decide che non si può più andare avanti in questo modo. E il petrolio a questo punto sembra quasi vendicarsi. L'uomo politico si chiama Mikhail Gorbachev, naturalmente è lui che negli anni 80, alla metà degli anni 80, decide che le riforme è diventato ormai indispensabile, che non si può più prescindere da... E da quel momento purtroppo il prezzo del petrolio comincia a scendere, quindi quando finalmente venne al potere l'uomo che poteva utilmente riformare il paese, se ne fosse avuto i mezzi e le disponibilità gli furono, per così dire, sottratti dal fatto della precipitosa calata del prezzo del petrolio soprattutto nel 1986. Che cosa era accaduto nel frattempo in Russia? Il paese rivoluzionario aveva perduto 2 o 3 rivoluzioni dell'Occidente. Le aveva mancate, non le aveva fatte. Cioè il paese che si considerava, come dire, la patria della rivoluzione, la grande rivoluzione d'ottobre, ebbene, non era riuscito a stare al passo con le altre rivoluzioni che nel frattempo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, avevano caratterizzato gli stati occidentali. Aveva totalmente perduto, per delle ragioni ideologiche, la grande rivoluzione dei costumi del 1968. Il 1968 fu una grande rivoluzione dei costumi, con ricadute talvolta pessime, talvolta positive, ma comunque ha cambiato le società. La Russia non ebbe il 68. Anzi, quando il 68 prese una dimensione politica a Praga, schiacciò, represse, il 68 politico di Praga, quindi adottò un atteggiamento strettamente miope, chiuso, conservatore nei confronti di qualsiasi innovazione che potesse rimettere in discussione l'ortodossia come era concepita in quel momento nella società sovietica. Quindi si chiuse all'Occidente, perché a quel punto l'Occidente produceva delle cose di grandissimo interesse, di grande importanza, ma la Russia le respingeva, le rifiutava, non le voleva. L'altra grande rivoluzione che fu perduta dalla Russia, che fu mancata dalla Russia, fu quella tecnologica. Non dimentichiamo che gli anni fra i 70 e gli 80 e i 90 sono gli anni in cui l'informatica arriva nella società, il personal computer comincia a diventare lo strumento di cui ci si serve, ciascuno di noi con un'età superiore alla media sa di avere usato il computer per la prima volta probabilmente negli anni 80, furono gli anni 80. E poi non solo, vi furono altre rivoluzioni tecnologiche che cominciarono a delinearsi intorno a quegli anni, l'utilizzazione, la robotica nelle industrie, l'utilizzazione del laser in medicina e nelle industrie, le prime indagini di carattere chimico e biologico, insomma, tutto questo la Russia non lo poteva fare o lo faceva con grande difficoltà e con grande lentezza. Quando io vivevo a Mosca mi ricordo che andando negli uffici degli accademici delle scienze, voglio dire dei membri dell'Accademia delle Scienze, il computer era la seconda metà degli anni Ottanta, i computer erano quelli bulgari, che non erano necessariamente i più, come dire, audaci e intraprendenti, ma pur sempre erano qualche cosa che poteva essere utile, poteva servire. E Gorbaciov lo capisce, se ne rende conto, fino a un certo punto, intendiamoci, perché anche Gorbaciov era in qualche modo condizionato da quella parte dell'ideologia che aveva assorbito in se stesso, per esempio fu fino all'ultimo contrario a una società multipartitica, credeva nell'importanza del partito unico, anche quando quando si piegò all'idea di una riforma elettorale che avrebbe eletto il primo congresso nel marzo del 1989, lo fece con grandissima prudenza. Insomma, era pur sempre un uomo del sistema, intelligente, con grandi tratti di umanità, ma era pur sempre un conservatore. Ebbene, a questo punto il paese scoppia. E scoppia perché è fallito Gorbaciov, perché a un certo punto il fallimento della riforma sovietica ha anche delle ripercussioni nel grande sistema degli stati satelliti, degli stati filosovietici, perché gli stati filosovietici si sono stati i primi ad accorgersi che le riforme di Gorbaciov erano pericolose, perché fatte in Russia, dove in teoria la società era ancora controllabile, molto più controllabile di quanto fossero le società occidentali, era una cosa. Farle nella Germania orientale, dove la società non era controllabile perché aveva una storia diversa, perché era un paese che aveva un passato democratico e un passato socialista, eccetera, Honecker aveva perfettamente ragione. Il leader della Repubblica Democratica Tedesca aveva perfettamente ragione quando era arrabbiato con Gorbaciov. Non ragione di fronte alla storia, aveva torto di fronte alla storia, ma ragione sul piano strettamente, come dire, personale dei rapporti. E infatti il sistema non scoppiò a Mosca, scoppiò a Berlino. Ancora una volta Berlino diventava, come dire, il luogo privilegiato per i grandi mutamenti dell'Europa centro-occidentale. E sappiamo come. Cadde il muro, la Germania si riunificò, e tutto questo non poteva non avere delle influenze sulla casa madre. Se la casa madre aveva fallito la propria riforma, quella identitaria, quella che in qualche modo la qualificava rispetto al mondo, e per di più stava perdendo a pezzi quel sistema politico ideologico che aveva creato intorno a sé grazie alla Seconda Guerra Mondiale, grazie alla sua vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, a questo punto il paese era inevitabilmente destinato a frantumarsi. E purtroppo un paese come l'Unione Sovietica o come la Russia, se preferite, è molto più facilmente frantumabile di qualsiasi altro paese, perché ha confini storiche, etniche, religiose, geografiche, che in qualche modo minacciano l'unità e l'integrità del paese se il paese non è governato con forza. E in quel momento non poteva essere governato con forza. Allora abbiamo assistito alla disintegrazione dell'Unione Sovietica. E non è stata una disintegrazione pacifica. Noi in Europa occidentale non ce ne siamo accorti. Abbiamo in qualche modo creduto di avere vinto la guerra fredda, soddisfatti del nostro trionfo, e in qualche modo distratti da altre cose che ci interessavano maggiormente, fra cui per esempio la creazione del mercato unico. Non dimenticate che nel 1992 noi facciamo il trattato di Maastricht, quella è una grande svolta storica dell'Europa, ma ci distraeva in qualche modo dall'attenzione verso ciò che accadeva in altri paesi. Così non ci siamo accorti che nel giro di qualche mese, dopo l'accordo che Boris Yeltsin aveva stipulato con il presidente dell'Ucraina e il presidente della Bielorussia per una disintegrazione pacifica e pilotata e guidata dell'Unione Sovietica, dopo quel patto nella foresta bielorussa, sono scoppiate 4-5 guerre all'interno del vecchio sistema sovietico. Scoppiata in Moldavia, scoppiata fra Armenia e Azerbaigian, rivolte di varia natura, in Georgia ci fu anche una piccola guerra di secessione che precede di molti anni quella del 2008. E insomma il paese si sfalda. E non ha torto Putin quando sostiene che quella fu una catastrofe geopolitica. Ed è abbastanza paradossale, e non depone a favore dell'intelligenza della classe politica occidentale non averlo capito, non essersi accorti di che cosa poteva rappresentare la disintegrazione di quel sistema. Ma date, qualcuno l'aveva capito. Il vecchio Bush l'aveva capito. Quando andò a Kiev nel luglio del 1990, fece un discorso in cui disse agli ucraini: non imboccate la strada del secessionismo. Potete conquistare autonomia e autocontrollo all'interno del grande sistema sovietico. Gli esortò, paradossalmente, a non fare ciò che loro consideravano occidentale, voglio dire democratico, eccetera. E questo è fu la cattiva strada imboccata in quella fase molto cruciale. Dopodiché abbiamo assistito a un fenomeno abbastanza curioso e inedito nella storia. Abbiamo assistito alla trasformazione di una classe dirigente, la classe dirigente sovietica, e soprattutto l'ultima generazione, quella del Komsomol, che è quella che avrebbe ereditato il potere la generazione successiva. L'abbiamo assistita in una forma di piratizzazione. Sono diventati tutti, come dire, dei finanzieri pirati. È un fenomeno molto curioso, perché se voi andate a vedere il curriculum vitae di uomini come Khodorkovsky, come Krusinski, come altri oligarchi, scoprirete che erano tutti dei brillanti giovani comunisti. Erano tutti dei brillanti giovani comunisti, tutti destinati ad avere una carriera di spicco all'interno del Partito Comunista. Tutti. E voglio dire, questo è abbastanza curioso, voglio dire, questa trasformazione di una classe dirigente fortemente ideologica in una classe dirigente di pirati finanziari. Perché questo sono diventati. E questo erano. O quanto all'operazione che permise loro di conquistare molto rapidamente il potere finanziario, anche quello è abbastanza curioso, perché anche quello è una sottopagina di storia sovietica. Vedete, durante l'Unione Sovietica c'erano ricchezze inconfessate, insomma, ma fondamentalmente la gente non sapeva che cosa fare del denaro, perché il denaro sì, ne guadagnavano quel tanto che prevedeva quella particolare forma di lavoro che ciascuno di loro esercitava, ma i negozi erano vuoti, non c'era quasi niente da comprare. E allora sì, ogni tanto arrivava qualche cosa da fuori, si faceva un viaggio all'estero, ma insomma il risultato fu questo, che il sistema bancario sovietico, che era un sistema di casse di risparmio, il sistema bancario sovietico era fondato sulle casse di risparmio, era pieno di denaro. Le casse di risparmio sovietiche traboccavano di denaro depositato. Quindi il gioco fu questo. Gli oligarchi si fecero prestare il denaro dalle banche, ottennero il prestito in forma molto conveniente grazie al prestigio di cui godevano come giovani brillanti all'interno dei vecchi apparati del sistema. La rete delle amicizie funzionò e permise ai vari Khodorkovsky, Grushinsky di avere il denaro necessario per... Nel frattempo, cercando di, come dire, privatizzare sulla base dei consigli che venivano dall'Occidente, il sistema aveva lanciato un piano di privatizzazione delle aziende fondate sulla distribuzione di cuponi o di vouchers, come volete chiamarli. Ogni cittadino sovietico riceveva dallo Stato un certo numero di vouchers o di cuponi. Questi cuponi rappresentavano una quota parte, piccolissima quota parte, di quella o quell'altra azienda, e naturalmente alla fine se qualcuno fosse riuscito, i cuponi erano sul mercato, potevano essere venduti e comprati, quindi se qualcuno fosse riuscito ad impadronirsi di un certo numero di cuponi sarebbe diventato automaticamente proprietario di quella particolare azienda. E così accadde, e così le aziende finirono tutte nelle mani dei pirati. E il risultato poi lo sapete o lo avete seguito probabilmente nel tempo. anche perché questo provocò tra l'altro una fortissima criminalizzazione dell'economia. Le imprese acquisite in questo modo divennero feudalità che potevano essere anche in qualche modo utilizzate per scopi non confessabili. Ogni oligarca aveva la sua guardia del corpo, che non erano soltanto guardia, piccola guardia del corpo, erano i moschettieri dell'oligarca, che ciascuno aveva il suo, la sua compagnia di moschettieri. Si sparava nelle strade, si ammazzava, si uccideva, insomma, è stato un periodo particolarmente sgradevole per coloro che vivevano in Russia in quel momento. Comunque anche da quello finalmente sono riusciti ad emergere. Allora a questo punto è inevitabile che mi chiediate, mi facciate qualche domanda su Putin. Chi è Putin? Perché Putin è forte? Come ha conquistato la sua forza? Ma Putin anzitutto appartiene a un gruppo molto selettivo, molto di élite della società sovietica, che è il KGB. Gli agenti del KGB erano persone di grandi qualità, non c'è dubbio. Intelligenti, professionalmente. Non sto parlando dell'uomo di mano, voglio dire, tutti i servizi di informazione hanno l'uomo di mano, naturalmente, e magari alcuni di questi erano anche uomini, brillanti uomini di mano, ma sto parlando di quelli che avevano, come dire, una mentalità più strategica, più una maggiore capacità organizzativa. Putin nasce così. Era un brillante studente di legge all'Università di Leningrado, aveva un maestro professore che divenne poi sindaco della città dopo il crollo dell'Unione Sovietica, si chiamava Anatoly Sobchak. Sobchak era una persona di grande intelligenza e fu in qualche modo il protettore di Putin, quello che lo indirizzò verso la politica, e quello che uscì poi di scena in modo abbastanza misterioso con un attacco cardiaco che forse giustamente è stato sospettato essere qualcosa di diverso. Ma comunque questo ragazzo catturato dal KGB, il KGB faceva incetta di giovani intelligenti, li andava a cercare nelle università, ebbe delle posizioni interessanti. Essere capo di una stazione del KGB in Germania negli anni 80 era una straordinaria esperienza. Lui vide crescere la protesta all'interno della società tedesca, fu testimone della vicenda del muro, insomma fece delle esperienze che certamente hanno avuto un peso nella sua. Ora francamente non vi so dire che cosa sia accaduto all'interno della, come abbia ripensato e rielaborato l'esperienza comunista, non mi pare che l'abbia mai raccontato, e se lo avesse raccontato ci avrebbe detto qualche bugia, quindi non valeva la pena di stare ad ascoltarlo. No, quello certamente una rielaborazione c'è stata, ma quello che lui ha maggiormente capito era che bisognava in qualche modo invertire la rotta, cercare di evitare che questa frammentazione della vecchia Unione Sovietica pregiudicasse definitivamente, per sempre, il ruolo e lo status della Russia nella scena internazionale. Per lui la leva nazionalista è stata probabilmente la leva più importante, più determinante. Bisognava restituire alla Russia ciò che la Russia aveva fatto e creato nel corso della sua storia. Molto spesso nel bene o nel male non ha grande importanza in questo caso. Ed è questa la molla che della sua grande motivazione. Per questo io esito sempre a parlare di Putin nei termini in cui se ne parla molto spesso sulla stampa occidentale o nei governi occidentali. L'uomo aveva una motivazione che a me sembrava, se usa ancora quella parola, no, nobile. nel senso che la restaurazione dell'orgoglio russo mi sembrava una motivazione perfettamente comprensibile. Poi quali sono stati i mezzi utilizzati da Putin, naturalmente questa è un'altra cosa, e se avete qualche domanda da farmi sarò lieto di cercare di rispondervi. Ma Putin e la ricostruzione dello Stato russo, quando si comincerà a parlare di Putin con maggiore distacco e quando verranno dimenticati i suoi peccati e le sue colpe, che pur sempre esistono, e beh, a quel punto, voglio dire, parleremo di lui con maggiore distacco e con maggiore obiettività. Certo non bisogna dimenticare che la lotta di Putin contro gli oligarchi era perfettamente legittima. Non era tollerabile che un gruppo di persone più o meno folto si impadronisse della ricchezza nazionale nel modo in cui se ne erano impadroniti, usando il denaro dei risparmiatori e facendo poi un uso spregiudicato di questa loro nuova ricchezza. Purtroppo Putin a sua volta poi ha creato i suoi oligarchi ed è diventato lui stesso in qualche modo un profittatore del sistema. Ma nel frattempo un certo dignità alla Russia l'aveva restituita. Mi fermerei qui, perché bisogna pur fermarsi da qualche parte, e lascerei lo spazio alle risposte.
Grazie professore, l'invito è a domande rapide, accelerate. Prego, se sono altri, vi prego di mettersi in modo tale da poter procedere rapidamente. Una però l'accenno anch'io subito, professore, sì. Il rapporto con l'Ucraina adesso, questo è un punto,
il rapporto
con l'Ucraina, sì. Punto mi permetto, penso di interpretare, sì. Anche sì, le esigenze, sì, pubbliche, sì, di avere, sì, qualche, sì, punto di chiarificazione di un nodo esplosivo di enorme rilevanza. Sì. Prego.
La ringrazio a mia volta. Una domanda molto rapida, anche se vasta. Ci può parlare della politica estera russa attuale?
Potremmo farla il tema della prossima conferenza.
Bene. Che vuol dire che ci ha dato la disponibilità per tornare, professore. Cogliamo questa cosa positiva, prego.
Dunque, qui abbiamo, comunque dobbiamo parlare dell'Ucraina.
L'ho chiesto, sì, 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 secondo, sì, me, sì, è un, certo, punto, certo, talmente importante.
Beh,
mi permetto.
Aspetti che mi...
Ah, sì. Prego, professore.
Ci segniamo qualche cosa.
Prego.
E come sono i rapporti con la Chiesa ortodossa di Putin?
Eccoci, allora. Ucraina. Raccolgo altre due o tre,
sì,
domande?
Sì.
Vorrei sapere perché non ha parlato, se non erro, del rapporto culturale con la Francia nel passato, e questa è la prima domanda, perché se non vado errata la lingua francese era una lingua della cultura e c'era anche un interesse per esempio verso la filosofia di Voltaire. E poi vorrei sapere se secondo lei il sistema attuale è il sistema di Putin, cioè se scomparendo la persona di Putin,
si allontani un momento dal,
cioè
dal,
se scomparendo la persona di Putin rimane il sistema attuale, cioè questa è la Russia di Putin, oppure invece c'è qualche cosa d'altro? Che cosa ne pensa? Grazie.
Prego.
Sì, buongiorno. Niente, io volevo un po', probabilmente lei parlerà di politica estera russa, è inevitabile, qualcosina dirà.
Bisogna che vi allontaniate dal microfono.
Ecco, lei risponderà sicuramente alla domanda posta la prima, immagino, sulla politica estera russa. Io volevo chiederle invece i punti di raccordo eventuali con la politica estera tedesca, cioè politica estera tedesca e politica estera russa. Grazie.
Bene. Prego, poi chiuderei qui.
Sì, 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 no, se no sono troppe.
Poi mi ero impegnato col professore, stiamo a darci la deadline delle 11:30, quindi vorrei, siamo un professore rigorosissimo, vorrei anche mantenere, come dire, altrettanto rigore.
No, lei non ha parlato molto di politica interna invece in Russia. Ecco, cosa ci può dire dell'omicidio di Nemtsov che è accaduto quest'anno e come ha influito sul dibattito interno, o se non ha influito sul dibattito interno?
Grazie, diamo l'ultimissima così.
Grazie. A me interessava capire quale può essere il ruolo dell'Occidente, in particolare dell'Europa, nel rapporto con la Russia.
Allora, comincerei dalla Chiesa ortodossa, lasciando poi all'Ucraina uno spazio maggiore. Dunque, la Chiesa ortodossa è, anzitutto, è una Chiesa dello Stato. Non c'è bisogno dell'articolo dello Statuto, di un qualsiasi articolo dello Statuto, c'era dello Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino diceva che la religione cattolica è la religione dello Stato. Beh, che ci sia o non ci sia nella Costituzione, questa è la situazione in Russia. Quindi è una Chiesa che dipende dallo Stato, che sostiene lo Stato e che lo Stato può usare per i propri fini. Il rapporto con la Chiesa è sempre stato un rapporto di sudditanza della Chiesa nei confronti dello Stato. È un fenomeno che cominciò con Pietro il Grande, che abolì il patriarcato, divenne lui, come dire, capo della Chiesa ortodossa. Poi naturalmente il patriarcato paradossalmente ritornò grazie alla rivoluzione bolscevica, perché fino alla rivoluzione bolscevica un patriarca non c'era più in Russia. Poi naturalmente la rivoluzione è stata perseguitata, confinata, limitata nelle sue attività durante il periodo comunista, ma però Stalin se ne servì durante la Seconda Guerra Mondiale, perché sapeva che rappresentava pur sempre una, come dire, un elemento fondamentale del carattere e dell'identità nazionale. Badate che quasi tutti i leader sovietici erano battezzati, segretamente battezzati. Gorbaciov era stato battezzato e altri ancora. Anche Putin credo sia stato battezzato, forse è stato battezzato. Ora, quando si ricostituisce uno Stato forte, la Chiesa è al servizio di quello Stato. Ma lo Stato a sua volta non può ignorare che la Chiesa ha anche lei le sue esigenze, e naturalmente è conservatrice. E quindi, per esempio, questo Stato russo sarà sempre estremamente conservatore in tutto ciò che rappresenta innovazione in materia dei rapporti sessuali, problemi biologici. La Chiesa riuscirà sempre ad avere voce in capitolo. Darà tutto il suo appoggio allo Stato, qualsiasi cosa faccia, ma chiederà, come dire, qualche cosa in termini di conservatorismo sociale. Quindi con la Chiesa russa è molto difficile avere dei rapporti che prescindano da questa realtà. Noi, voglio dire, in Europa occidentale abbiamo problemi completamente diversi con le nostre chiese, quindi facciamo oltretutto fatica a capire la mentalità della Chiesa. La Chiesa ortodossa, tra l'altro, fa degli affari, è in affari la Chiesa ortodossa. A un certo punto ha avuto monopoli per l'importazione del tabacco, per esempio. A questo punto era diventata il... Ma la Chiesa romana, invece, naturalmente, ha delle, come dire, delle ambizioni in quella parte del mondo. Giovanni Paolo II aveva in qualche modo interpretato la fine, il crollo del sistema sovietico, come un'occasione per riconquistare alla Chiesa cattolica i territori della Chiesa ortodossa. Questa era la convinzione di Giovanni Paolo II. Aveva un atteggiamento totalmente polacco, voglio dire. Questa era la sua strategia, tant'è vero che a un certo punto, quando, approfittando della debolezza di Yeltsin, ottenne addirittura 4 diocesi, che era praticamente... Ce n'erano prima della rivoluzione, ce n'era una sola diocesi cattolica, e c'era una sola chiesa cattolica a Mosca. Quindi ottenere 4 diocesi e poi riempirle come ha fatto di vescovi polacchi e di personale, di suore polacche, di monaci polacchi, eccetera, eccetera. Beh, insomma, a un certo punto ha creato una reazione del sistema russo che per certi aspetti è anche comprensibile. I due successori di Giovanni Paolo II hanno cercato di correggere. Certamente Ratzinger ha fatto del suo meglio per correggere questo rapporto squilibrato che si era creato nell'epoca di Giovanni Paolo II, e qualche buon risultato l'ha ottenuto. Badate che quando voi leggete che un papa va a Istanbul, non ci va per la Turchia, ci va per la Russia, perché di lì passa chi vuole avere un rapporto con la Chiesa ortodossa deve passare di lì. E quindi direi che la situazione adesso è diversa, è un po' cambiata, però l'interlocutore è sempre quello, e l'interlocutore è al servizio dello Stato. Il rapporto culturale con la Francia, ma quando parliamo di rapporti culturali della Francia dobbiamo ricordare che questi rapporti culturali appartengono al 700 e all'800, non appartengono al 900. Il rapporto culturale con la Francia naturalmente c'è, come c'è un rapporto culturale con noi, come c'è un rapporto culturale con l'Inghilterra, ma quel rapporto privilegiato in cui la cultura russa pendeva dalle labbra della Francia, pendeva dalle labbra di Parigi, beh, questa è roba del 700 e dell'800, e non di tutto l'800, perché già verso la fine dell'800 le cose cominciano a cambiare. Quindi oggi, no, casomai, oggi anche in Russia l'importanza della letteratura americana, della cultura anglo-americana è abbastanza visibile e tangibile. I successori di Putin, ma vi darò la risposta quando avrò capito che Putin vuole avere un successore. Perché mi sembra che per ora non ne abbia la minima intenzione. Naturalmente ci sono sempre, come dire, i vincoli anagrafici, ma mi pare che per il momento li abbia dimenticati. L'omicidio di Nemtsov. Non c'è dubbio che il sistema ha le sue sbavature, chiamarle sbavature è persino una gentilezza, nel senso che è un sistema molto autoritario. Non è una dittatura, vi sono ancora margini di libertà abbastanza importanti, fra cui quella di viaggiare, di leggere, di stampare, di pubblicare, soprattutto su un piano non direttamente ostile al regime, al sistema governativo, ma insomma margini di libertà esistono nella società russa ancora importanti, ma è un sistema autoritario. E nei sistemi autoritari esistono sia quelli che servono diligentemente il padrone, sia quelli che cercano di conquistarsi, come dire, l'animo del padrone, servendolo troppo. Io ho l'impressione che l'omicidio di Nemtsov è qualcuno che stava servendo troppo la politica di Putin. Non posso immaginare, non voglio immaginare che l'ordine sia partito da Putin. È un po' il caso Matteotti. Guarda, il caso del delitto Matteotti fu così: l'ordine non partì da Mussolini. Vi era qualcuno che pensava di compiacerlo in qualche modo, di fare ciò che lui ritenevano avrebbe desiderato. Quindi la stessa cosa è accaduta con la Politkovskaya. La Politkovskaya non era anzitutto una giornalista, attenzione, voglio dire, i giornalisti non lavorano come la Politkovskaya. La Politkovskaya era una crociata, e i giornalisti che sono crociati sono sempre dei pessimi giornalisti, perché in qualche modo il desiderio di promuovere qualche cosa fa premio sul desiderio di raccontare la storia come è realmente accaduta. Quindi nel caso della Politkovskaya io credo che a un certo punto qualcuno credette di poterlo, anche per saldare dei conti, perché lei esponeva molte persone alla, come dire, alla riprovazione generale per i loro metodi per il, nella guerra cecena. Quindi non c'è dubbio che si era creata lungo la strada un certo numero di nemici privati e personali. Ma qualcuno credette probabilmente di poterlo fare impunemente perché credette di compiacere il padrone. Dunque, il ruolo dell'Europa, no, forse sarà meglio fare l'Ucraina prima del ruolo dell'Europa e di concludere con quello. L'Ucraina, io che ci fosse, quando negli anni in cui vivevo lì, l'idea che ci fosse un nazionalismo ucraino operante, attivo, volitivo, desideroso veramente di indipendenza, francamente non me ne sono mai accorto. A me gli ucraini sembravano tutti diversamente russi, con la loro identità, con la loro specificità, con la loro bagaglio culturale, il loro background culturale, ma francamente ho sempre avuto l'impressione che all'interno dell'Unione Sovietica avessero tutti i diritti di un cittadino. Posso avere un po' d'acqua? Grazie, arrivo. Grazie. Naturalmente sapevo che c'era stato un nazionalismo ucraino in passato, ma avevo anche l'impressione che quel nazionalismo ucraino, di cui conoscevamo la storia e le vicende, si fosse pregiudicato, voglio dire, avesse pregiudicato la propria credibilità per il modo in cui si era comportato durante la Seconda Guerra Mondiale. Non dimentichiamo che una parte dell'Ucraina era diventata una regione satellite del Terzo Reich. Non dimentichiamo che una divisione SS era una divisione di ucraini. Non dimentichiamo che la polizia nei campi di concentramento era ucraina. Voglio dire, sì, certo, posso umanamente comprendere che un certo tipo di nazionalismo consideri la Germania meno pericolosa di quanto non sia la Russia. Questo accade per esempio nel Baltico, è accaduto nel Baltico, nelle tre repubbliche del Baltico. Però insomma non era un nazionalismo che avesse tutte le carte in regola e che potesse in qualche modo presentare una fedina penale totalmente pulita. Quindi ho l'impressione che ci sia stato molto di artificioso nella rinascita del nazionalismo ucraino, che sia stato in qualche modo aiutato a risorgere. Vi ricordate la rivoluzione arancione del 2004? Beh, quella piazza piena, ma organizzata, con i posti di ristoro, le brande per i dimostranti che dovevano fare i turni. Mi è sembrata poco credibile per la sua spontaneità. E qualcosa del genere, ho avuto l'impressione che sia accaduto anche negli eventi più recenti. Quindi lo Stato ucraino a questo punto probabilmente continuerà ad esistere perché avrà il sostegno e l'appoggio dell'Europa in generale e soprattutto di tutti coloro che desiderano in qualche modo condizionare la Russia di Putin con la presenza di un potenziale alleato dell'Occidente, intendo vale a dire dell'Ucraina, ma non sono mai riuscito a convincermi della sua totale legittimità. E quindi ho sempre capito che la Russia considerasse questo come dire, quasi come un complotto occidentale. Quanto alla vicenda della Crimea, lo sapevamo tutti che la Crimea era russa e continuò a essere russa anche durante il periodo post-ucraino, voglio dire durante il periodo ucraino, perché la Crimea faceva parte naturalmente dell'Unione Sovietica. ma era parte all'interno dell'Unione Sovietica della Repubblica Russa, non della Repubblica Ucraina. Nel 1956, per celebrare il 300° anniversario di un evento storico che gli studiosi occidentali non hanno mai ben capito, che era appunto una specie di accordo sull'Ucraina e per la spartizione dell'Ucraina, beh, Khrushchev aveva regalato la Crimea all'Ucraina. Ma fatto in quell'epoca, quando i confini non contavano assolutamente nulla, quando non esistevano regole amministrative e politiche diverse per l'uno e per l'altro, voglio dire, era un gesto esclusivamente simbolico. Yeltsin non rivendicò l'Ucraina, la Crimea, scusate. Al momento del patto nella foresta bielorussa, il patto per la spartizione, quel patto aveva un obiettivo: evitare che la spartizione diventasse guerra civile, creare subito dopo la spartizione un altro organo che avrebbe in qualche modo riunito attorno dello stesso tavolo quei paesi che avevano fatto parte dell'Unione Sovietica. Questo era l'obiettivo di Yeltsin. Quindi non volle fare rivendicazioni territoriali, perché capì che se si metteva a fare rivendicazioni territoriali in quel momento in cui voleva trasformare l'Unione Sovietica in qualche cosa di diverso, in cui i protagonisti sarebbero stati gli stessi ma con caratteristiche un po' diverse, avrebbe messo in moto un meccanismo di rivendicazioni reciproche. Quindi molto saggiamente Yeltsin decise che quelle questioni non bisognava toccarle. Come vi ho detto prima, scoppiarono delle guerre in Moldova, in Georgia, in Armenia, in Azerbaigian. Quindi tutto questo bisognava cercare di evitarlo per quanto possibile. Quando a un certo punto si trattò di risolvere il problema della flotta, allora naturalmente il caso della Crimea si ripropose, perché la più grande base della Marina Sovietica nei mari del sud è a Sebastopoli, in Crimea. Loro hanno due grandi basi, una base nord che è Arkhangelsk e l'altra sud che è Sebastopoli. Sebastopoli poi all'interno della Crimea è infinitamente più russa di qualsiasi altra cosa, perché Sebastopoli è la città che fu difesa durante l'assedio della guerra di Crimea, la città che fu difesa due volte contro i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, perché i tedeschi in quella regione arrivarono due volte, 41 e 42, e tutte e due le volte dettero l'assedio a Sebastopoli. Quindi era come togliere qualche cosa di estremamente simbolico e ideale per il sentimento patriottico russo. Mi sembrò. E invece a un certo punto la divisione del paese voluta da Yeltsin cominciò a dare segnali di allarme dopo la caduta del muro. Dopo la caduta del muro ci siamo accorti che qualche cosa poteva accadere, anche perché... E poi non dimenticate che nel 2004 arrivo all'ultimo punto. Nel 2004 entrano nell'Unione Europea la Polonia, la Repubblica Ceca, vale a dire paesi che avevano fatto parte del blocco sovietico e di cui uno almeno, la Polonia, e ancora di più poi la Repubblica del Baltico, naturalmente, tuttora considerano la Russia come un padrone a cui era giusto ribellarsi. E allora a questo punto questi entrando nell'Unione Europea, hanno voce in capitolo nell'Unione Europea e si esprimono naturalmente in termini quasi sempre molto critici della Russia e suscitano in tutti il sentimento, il sospetto, la diffidenza nei confronti della Russia. Qui le cose cominciano a cambiare in quel momento. Il 2004 è anche l'anno della rivoluzione arancione e le due cose in qualche modo hanno... Il primo che andò a Kiev in piazza durante la rivoluzione arancione fu il presidente polacco, che si atteggiò, come dire, a moderatore, a sensale, a mediatore. Ma quando uno fa il mediatore vuol dire che considera entrambe gli interlocutori legittimi, e in quel modo naturalmente dava legittimità agli ucraini. Fermo qua.
Vediamo un attimo, abbiamo ancora qualche minuto, sì. Vedo che c'è la signora. Signora, per cortesia, per le registrazioni, perché sennò... Prego, prego, prego.
Vedere motivazioni dietro le sanzioni nei confronti della Russia e da parte dell'America.
Sanzioni sull'Ucraina, va bene. Altre domande? Poi chiudere il pacchetto. Ci sono altre domande? Se no, professore, lei vuole... No, non capisco. Ma direi che possiamo chiudere.
Sì, prima di rispondere alla sua domanda devo fare un piccolo, ricordare un piccolo antecedente storico. Alla fine della seconda guerra mondiale, alla fine della guerra fredda e con il crollo del sistema sovietico, si pose subito più o meno rapidamente il problema del che fare della NATO, che cosa facciamo della NATO adesso. La NATO è nata in funzione di un nemico. Quel nemico è scomparso, che cosa facciamo della NATO? E il problema si cominciò a discutere. Negli Stati Uniti il dibattito durò grosso modo 3-4 anni. Non sapevano bene che cosa fare della NATO, volevano diminuire le spese militari, quello fu vero per tutti naturalmente. E Clinton in particolare non aveva ancora preso il suo tempo prima di decidere. Poi alla fine fu deciso che la NATO, perché no, poteva sempre essere utile, anche perché ormai non era più, e da qualche tempo non lo era più, una alleanza politico-militare regionale. Già dagli anni, primi anni 80, la NATO aveva cominciato a prendere in considerazione la possibilità di agire fuori area, cioè fuori dell'Europa. Quindi se la NATO è un'alleanza politico-militare che può anche agire in altri settori del mondo, qualcuno al Dipartimento di Stato deve avere detto al Presidente Clinton perché no, siamo i leader di questa organizzazione, la possiamo utilizzare, può dare maggiore legittimità alle nostre iniziative perché è pur sempre un'organizzazione internazionale, eccetera, ci assicura quasi automaticamente degli alleati, è meglio tenercela. Dopodiché, naturalmente, si pose un po' più tardi il problema del che cosa fare con quei paesi dell'ex sistema sovietico che chiedevano di entrare nella NATO perché continuavano a considerare la Russia erede dell'URSS come un potenziale nemico. Quindi a quel punto si pose un altro problema, li facciamo entrare o non li facciamo entrare? Ci fu un vertice a Pratica di Mare nel 2002, se non sbaglio, 2002. Un vertice a Pratica di Mare in cui fu invitata anche la Russia, un vertice atlantico. E a quel punto a me sembrò che si fosse presa la strada giusta, perché io avevo sempre pensato che il destino giusto della NATO era quello di non essere più un'alleanza politico-militare in funzione di un nemico, ma un'alleanza per la sicurezza collettiva di un continente in cui, voglio dire, gli interessi comuni sarebbero stati prevalenti sugli interessi, sui conflitti. E mi sembrò che a Pratica di Mare quella strada fosse stata imboccata, perché venne creata un'organizzazione che si chiamava Russia-America, che era in realtà il consiglio allargato al rappresentante della Russia. Ebbene, mi ero sbagliato, le cose non sono andate in quel modo. Dopo il 2004 ha prevalso, come dire, la tesi di quei paesi nuovi arrivati, ex satelliti sovietici, i quali continuavano a considerare la Russia come un potenziale nemico e entravano nella NATO perché avevano bisogno di sicurezza e chiedevano alla NATO di garantire sicurezza. Contro chi? Contro la Russia, evidentemente. Nella loro mente quello era il nemico, quella era la minaccia e il pericolo. Beh, a questo punto la NATO ha continuato ad allargarsi e non soltanto si è allargata sino a comprendere paesi che facevano parte del blocco sovietico, che la Russia, lasciamo stare se legittimamente o non legittimamente, considerava in qualche modo parte della sua area di influenza allargata, ma soprattutto per i paesi che facevano parte, che avevano fatto parte dell'Unione Sovietica, perché le repubbliche del Baltico erano repubbliche sovietiche. Lituania, Lettonia ed Estonia. Sì, repubbliche sovietiche soltanto dagli inizi della Seconda Guerra Mondiale, dalla spartizione fra Ribbentrop e Molotov. Sì, certo, però la Lituania era sempre stata una contesa fra Russia e Polonia. Quindi sono paesi, voglio dire, con una storia di indipendenza relativamente corta nel tempo. Ciascuno ha la sua identità e le identità devono essere rispettate, sono certamente tutte da rispettare. Ma voglio dire, quanto alla continuità storica dello Stato lituano nella storia d'Europa, voglio dire, c'è qualche dubbio da formulare. Un po' meno per lo Stato lituano che per lo Stato estone, che è stato svedese fino al Settecento, russo dal Settecento in poi. Voglio dire, la sua indipendenza in questo modo coincide con il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. E allora, voglio dire, questi paesi invece furono trattati alla stregua di paesi totalmente sovrani, ebbero voce in capitolo, un voto da usare, e il risultato naturalmente fu che la NATO finì per acquistare un carattere potenzialmente antirusso. E se un'alleanza politico-militare si organizza in funzione di un nemico, e se è chiaro al mondo che questo nemico non può che essere la Russia, beh, sarete davvero sorpresi se la Russia reagisce, se Putin reagisce, se a un certo punto il governo russo considera queste misure della NATO come delle misure potenzialmente ostili. Oggi noi ci troviamo in questo una situazione paradossale. Siamo membri di un'alleanza, noi italiani per esempio, che non siamo certamente antirussi per una serie di ragioni in parte economiche ma anche politiche. Beh, ci siamo parte di un'alleanza che è potenzialmente antirussa, e a un certo punto, siccome nelle alleanze è difficile starci prendendo delle posizioni di controcorrente, finisce che quando a un certo punto la maggioranza dell'alleanza vuole imporre delle sanzioni alla Russia, finiamo per doverle imporre anche noi. Il che è terribilmente scomodo e imbarazzante, scomodo per il governo italiano, scomodo per gli industriali italiani che lavorano in Russia e che lavorano bene, oltretutto perché in Russia abbiamo sempre lavorato molto bene. E questo è il problema dei rapporti dell'Europa con la Russia. Posti in questi termini sono destinati ad essere sempre dei rapporti mediocri e addirittura qualche volta necessariamente cattivi.
Grazie professore, io vi ringrazio per la splendida conversazione. Grazie, voi sapete, noi abbiamo ancora un impegnativo weekend, peraltro questa volta finiamo il lunedì sera perché abbiamo il pomeriggio Federico Cresti per occuparci di Libia, domani mattina professore Eva con cui ci occuperemo della storia del nodo Iraq-Siria, lunedì sera abbiamo ospite eccezionale la signora Agnes Heller con cui ci occuperemo appunto del centro Europa, Ungheria, Polonia e vicino, i nuovi nazionalismi. Grazie ancora di cuore al professore Germano.